Ecco, siamo giunti all'ultima tappa del nostro percorso, del nostro cammino o del nostro stare insieme a Maria con gli apostoli di Gesù e gli altri fratelli e sorelle nel cenacolo in preghiera e oggi lo Spirito Santo è venuto su di noi con maggiore forza, con maggiore potenza, nell'Eucaristia che abbiamo ricevuto, anche se ci ha accompagnato in tutti questi giorni. Oggi, il sole splendente, no? È come un bel regalo che significa lo splendore della bellezza di Dio e che quindi ci accarezza e ci dice così guardate che veramente, veramente sono con voi, veramente vi voglio bene. Quindi lo ringraziamo Dio Spirito Santo, Gesù Figlio del Padre, il Padre, lo ringraziamo Dio Trinità per tutti i suoi benefici, in modo particolare quelli che ci ha dato in questi giorni, i benefici di tutta la vita, i benefici anche quelli sconosciuti, come amava pregare San José Maria quando diceva la preghiera classica del ringraziamento, no? Pro universis beneficiis tuis etiam ignotis, no? Per tutti i tuoi benefici, anche quelli che di cui non ci accorgiamo, che sono tantissimi, che sono innumerevoli, che sono immensi, no? Alla fine della sua vita, San José Maria, mi sono ricordato di lui poco fa sentendo le campane dell'Angelus, perché c'è una registrazione di alcune sue parole dette, se non erro, era l'anno 1973, era proprio sotto quelle magnolie dell'ingresso del giardino del castello in agosto, in estate, e stava parlando con un gruppo di ragazzi e quando improvvisamente cominciano a suonare le campane, queste campane che sentite voi della chiesa del paese, della chiesa romanica, no? E allora, e subito lui dice, mi piacciono le campane. È l'Angelus, allora ecco, noi oggi abbiamo detto Regina Caeli, come per l'ultima volta, ricominceremo a recitare l'Angelus a mezzogiorno domani. E allora insieme a questi ragazzi recita l'Angelus e poi continua il suo discorso, che era un discorso che partiva dall'intimità con Dio, dall'essere noi consanguinei di Cristo, come dicono alcuni padri della Chiesa, e lui ripeteva, no? E da lì a dall'unità con Dio, dall'amore di Dio, poi ci parlava di apostolato, cioè di portare agli altri questo dono. E quelle campane, io poi dopo ho riflettuto, ho sentito anche con altri che dicevano, forse in quegli anni, in uno dei suoi scritti, diceva che rivolgeva alle persone dell'opera, diceva che ripensando alla sua vocazione, cioè al fatto che a quel 2 ottobre del 1928, in cui nella preghiera era proprio in un corso di esercizi spirituali, no? E dopo aver celebrato la messa, che rimettendo in ordine o rileggendo alcuni appunti personali degli anni precedenti, il Signore gli ha fatto vedere. Ecco, l'Opus Dei gli ha dato la vocazione ad essere come sacerdote diocesano qual era, come dire, il capostipite di una famiglia nella chiesa che radunasse sacerdoti e laici a, a cercare Dio e a, ad amarlo e a diffondere il suo amore intorno a sé nelle circostanze della, normale della propria esistenza, senza cambiare posto, cioè senza cambiare stato nella chiesa, quindi come laici, come sacerdoti normali, comuni, no? E vide tutto questa e disse al Signore, si inginocchiò e disse: ma tu vuoi che io faccia tutta questa meraviglia, no? E fu riportato, come dire, alla realtà presente dal suono delle campane di una chiesa vicina, Nostra Signora degli Angeli, siccome era il giorno degli angeli custodi, quelle campane suonavano a festa, e quindi probabilmente il suono delle campane sempre gli ricordava la sua vocazione. E anche a noi il suono delle campane o qualunque altra piccola cosa esteriore della natura, della storia, oppure gesti che il Signore fa con noi, gesti d'amore, ci possono ricordare il suo amore per sempre, e il suo amore per sempre che e anche i momenti nei quali lui ce lo ha comunicato, forse anche questi giorni, in modo importante, speciale, e che noi custodiamo nel cuore, come Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore, e conservava anche il giorno della Pentecoste, nel quale aveva visto, Maria aveva visto questi suoi figli, questa sua famiglia nuova, allargata, no? Piena di figli e di figlie, prendere il coraggio e andare a parlare di suo figlio, senza paura, senza paura. Ecco, io penso che appunto a conclusione di questo percorso di questi giorni, noi e proprio nella Pentecoste possiamo appunto ricordarci, come già stamattina ci dicevamo, questa vocazione all'apostolato nella Chiesa che abbiamo tutti, nella orazione colletta di San José Maria, che è l'orazione iniziale della Messa, è quella dove si sintetizza, la Chiesa sintetizza il messaggio di un santo o di una festa, e nell'orazione di San José Maria appunto si dice, ci si rivolge a Dio Padre e per intercedere di San José Maria che tu, o Dio, hai chiamato ad essere, lo ricordo non con la precisione dei termini, ma il concetto è proclamatore della vocazione di tutti all'apostolato e alla santità nella Chiesa, no? Cioè tutti sono chiamati ad essere figli di Dio, ad essere uniti nell'amore alla Trinità e a dalla pienezza, vedevamo stamattina questa pienezza dello Spirito Santo che ci ricorda il traboccare, no? Come quando una pentola bolle, se la si lascia troppo bollire l'acqua trabocca, in quel caso non credo che vada bene, no? Perché poi c'è qualche pasticcio e si spengono i fornelli, insomma, queste cose qua. Però l'idea dell'amore che fa, ecco, che fa crescere questa acqua dello Spirito Santo dentro di noi, che quindi poi trabocca. In effetti il proprio San José Maria nei suoi punti, c'è un punto di cammino, se non erro, in cui dice che l'apostolato è il traboccare della vita interiore, quindi come voi ben comprendete non è una forzatura ma una naturale esprimere al di fuori la bellezza di quello che abbiamo ricevuto dentro. E in questo modo è molto bello, no? Ed è molto efficace, perché gli esseri umani sempre, in qualunque epoca, in qualunque cultura, credo, ma forse in modo particolare oggi, sono colpiti e affascinati dall'autenticità, no? Cioè che noi esprimiamo quello che siamo, no? Cioè che non ci sia differenza tra ciò che siamo dentro, ciò che si vede fuori, tra ciò che abbiamo nel cuore, ciò che diciamo, a volte non lo diciamo, ma lo si legge negli occhi. E l'autenticità, no? E quella, una delle frasi più citate di Paolo VI è una frase che, nella quale diceva che l'epoca attuale, più che di maestri, ha bisogno di testimoni, no? E la testimonianza della vita, no? E l'essere innamorati di Dio e che si vede dal di fuori anche delle azioni che facciamo, evidentemente, prima ancora e più delle parole che diciamo, no? Anche se le parole ovviamente sono una realtà bella ed importante, no? Allora, io penso che tutti noi possiamo essere molto grati al Papa Francesco per tutto il suo agire, il suo essere, il suo insegnare e l'obiettivo che ha di aiutare tutta la Chiesa ad una trasformazione apostolica, missionaria, no? E una conversione, meglio detto, no? E quando, forse voi saprete che nel novembre di quest'anno, dell'anno scorso, del 2015, è stato a un convegno della Chiesa italiana che si svolgeva a Firenze. E è stato forse solo un giorno, ha incontrato tutti questi convegnisti che insomma, erano venuti da tutte le varie realtà della Chiesa, tutte le diocesi, erano pochi rappresentanti, ma alla fine riempivano il Duomo di Firenze. E ha avuto un incontro con loro e un bellissimo discorso che ha fatto, fra l'altro anche questo c'è su YouTube, perché il Papa, su YouTube c'è praticamente tutto, no? E tutte le cose interessanti. Comunque il Papa Francesco in modo particolare, io avevo letto il discorso, no? Poi un giorno l'ho visto perché ero in un incontro di sacerdoti, uno ha avuto l'idea di proporre di vederlo, e indubbiamente visto il discorso dice ancora di più, no? La sua gestualità, i suoi sorrisi, le sue battute, gli applausi che nascono dall'assemblea. Comunque è un discorso molto bello, molto profondo, molto incoraggiante, nel quale lui incoraggia la Chiesa italiana a rileggere Evangelii Gaudium, a riprendere in mano questo bellissimo documento, un'esortazione apostolica dopo un sinodo che è stato fatto intorno all'evangelizzazione. E quindi anche noi possiamo, ecco, dare importanza a questo documento e rileggerlo. Veramente va letto, riletto, meditato, rimeditato, perché ci può dare chiavi di lettura sulla nostra conversione apostolica. La conversione che il Papa chiede a tutta la Chiesa, tutta quanta. E poi la Chiesa italiana gli dice riprendete in mano questa. È un discorso nel quale lui, ve lo cito solo così per farvi venire per come invito alla lettura o alla visione su YouTube, cita due tentazioni che ci possono essere. E lui scherzava nel discorso, diceva ve ne dico solo due, non 15 come lì, perché nel discorso alla Curia Romana gli aveva parlato di 15 malattie, quindi era un elenco molto, ve ne dico solo due, e una è la tentazione del pelagianesimo e l'altra è la tentazione dell'ognosticismo. Comunque vi rimando a quello che lui dice in quel discorso. Il discorso si trova anche su Invece vi do, su vatican.va, su YouTube si trova rapidamente, scusate, su internet, con Google, con un motore di ricerca si trova anche subito il discorso del Papa Francesco a Firenze, lo trovate subito. E ecco, la tentazione del pelagianesimo è un po' la tentazione di chi pensa di fare tutto con le proprie forze, no? E diciamo, lo sintetizzo, lui lo dice benissimo, e la tentazione dell'agnosticismo è, lui lo dice con parole che io veramente è la prima volta che sento applicare l'agnosticismo alla nostra vita di ogni giorno, perché sennò noi, chi ha studiato, molti di voi hanno studiato, allora per noi l'agnosticismo è una eresia del secolo secondo, invece lui ci parla dell'agnosticismo come di una cosa che ci prende dentro ciascuno di noi, la tentazione di pensare che quello che conta è l'idea, invece la realtà è più forte dell'idea. O che basta l'idea, no? Bastano delle belle idee, dei bei pensieri per arrivare alla salvezza, no? E invece ecco quella paura che dice lui di toccare, ecco, la carne ferita, no? E di baciare, no? Dei nostri fratelli, e quindi come antidoto all'agnosticismo c'è l'opera di misericordia del buon samaritano, no? Che prende sulle spalle il ferito e lo porta nella locanda della chiesa e non ha paura di farsi contaminare, di farsi pestare dai brianti anche lui, e non ha paura di diventare impuro. Ed è un samaritano, quello che chi ascoltava Gesù lo considerava un eretico, no? Ecco, il Papa Francesco ci sta portando, in continuità anche con chi l'ha, con i pontefici che l'hanno preceduto, e non c'è nessuna discontinuità, non credete a quelli che vi dicono che c'è discontinuità. Ovviamente ciascuno porta delle novità dal tesoro vecchio e nuovo del Vangelo, no? Lo scriba è colui, dice Gesù, che sa tirare fuori cose vecchie e cose nuove dal tesoro della rivelazione, no? Però è in totale continuità. E certo ci sta chiedendo il Papa di, ecco, intanto di fare un apostolato che privilegia, come dicevamo stamattina, il kerigma, cioè l'annuncio essenziale del Vangelo, che è quello più importante, è che Dio ci ama, che Dio ci ha dato suo figlio, che suo figlio è sempre vicino a noi, che ha dato la sua vita per noi e che è il Salvatore, e che ci darà ogni altra cosa con lui. Un apostolato profondamente radicato sul Vangelo. Dopo, da lì derivano tutta una serie di conseguenze, per esempio lui dice anche le conseguenze della vita morale, che però non sono la cosa principale, sono conseguenze, no? Quindi non devono diventare l'unico o il primo annuncio, dimenticando la bellezza di Dio e della comunione con Lui e della vita con Lui, no? Che è quella che dobbiamo annunciare con la testimonianza e con le parole. Poi ci sono le conseguenze morali, no? Che poi a volte ci si riesce, a volte non ci si riesce, poi c'è un cammino, poi si cade, si ricomincia. E chiediamo alla Madonna e allo Spirito Santo di essere come Gesù. Se noi guardiamo Gesù e il Vangelo così come si comporta e cerchiamo di essere come Lui, le sue parabole e la sua vita, no? Come si rapporta Gesù con i cosiddetti peccatori, no? Che poi tutti siamo peccatori. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, e meno male che sono diventati tutti consapevoli e hanno lasciato cadere le pietre. Cioè Gesù ci dice, come dice San Paolo, tutti abbiamo peccato. Quindi noi, e questo è il motivo profondo per cui non dobbiamo giudicare nessuno. Dobbiamo avvicinarci con l'amore di Dio a tutti. E c'è un famoso passo di Sant'Agostino che dice: ma noi dobbiamo chiedere perdono a Dio non solo dei nostri peccati, ma anche di quelli che... Cioè essere consapevoli che Lui ci ha liberati da tanti altri che avremmo potuto compiere e così via, no? non è che siamo bravi, perché è tutta una grazia di Dio quella che dà ad alcune persone magari un percorso più custodito, più facile, che permette di commettere meno errori, di essere più aiutato dalla Chiesa, dalla formazione ricevuta, da tante persone che ci aiutano, dai sacramenti, no? Anche solo il fatto di essere, per esempio, pensate, noi siamo in una, ancora, no? In una situazione di Chiesa con moltissime realtà, moltissime chiese, moltissimi sacerdoti, pur essendo, diciamo, di meno le vocazioni, sono più anziani, però rispetto ad altre zone del mondo, no? Dove uno per andare a messa, come succede sulle Ande, no? Deve fare un giorno di cammino, o il sacerdote arriva una volta all'anno e fa tutto, confessioni, matrimoni, eucaristia, cresime, e magari sono più santi di noi, però noi abbiamo, per questo volevo dire, molti aiuti che non dipendono dal nostro merito. Quindi questo ci permette di essere come Gesù nei confronti dei peccatori che sono come noi. Alcuni di voi mi hanno detto che vi è piaciuta molto quella poesia, una poesia di esegesi, se volete, ma è scritta da una donna, su una donna del Vangelo, la Marina Marcolini. Allora vi faccio regalo di, anche quindi c'entra con l'apostolato e con l'atteggiamento di Gesù nei confronti delle persone. La peccatrice, quella di cui abbiamo letto anche nel Luca 7, a casa di Simone il fariseo, e tutta questa poesia della Marcolini dice che lei si sentiva chiamata peccatrice e invece Gesù la chiama per nome. E questo può essere un nostro proposito, no? Nel rapporto con le persone, familiari, amici, conoscenti, colleghi, persone sconosciute di cui parlano i giornali, la televisione, chiamarli per nome, non per categoria. Se lui fosse un profeta saprebbe di che categoria è questa donna. Simone, una cosa da dirti. Comunque, da quanti anni non ho più un nome? Mi chiamavo Maria, forse, una delle tante Marie di questa terra aspra. Ma nessuno da tempo mi chiama più con un nome. Io sono la peccatrice. Ho perso il nome come si perde la strada. Dopo non sai più come si torna indietro. Col nome ho perso anche me stessa. Chi sono e dove sono? Le mie giornate sono notti, per dormire e per dimenticare tutti quei corpi. Le mie notti sono tutte uguali, qualcuno che mi cerca per comprarmi, mi tocca, mi prende, soddisfatto che io sia sua, ma è per pochi minuti, un altro, poi un altro ancora, e quando va bene per i miei guadagni, avanti così fino a mattina. Ognuno crede che io sia sua, ma io non sono di nessuno, neppure di me stessa. Mentre mi toccano io sono altrove, in quale luogo non so. Con chi mi piace anche solo un po' mi diverto, ma solo un po', per il resto io sono altrove. Io sono una peccatrice, come uno è un paralitico e un altro un lebbroso. Il nostro male è diventato la nostra identità, un nome proprio, la peccatrice, il paralitico. Poco alla volta non so come questo nuovo nome ha raschiato via il mio che ora non si legge più. Non dico soltanto che io sono la peccatrice per tutti quei giusti che mi guardano storcendo la bocca, dico che sono diventata la peccatrice anche per me stessa, e questo è molto peggio. Questa sorte non capita a nessuno degli uomini che vengono da me di notte, entrano di soppiatto, chiudono la porta, spesso chiedono il buio per non mostrare la faccia, e di vedere la mia a nessuno importa, fanno quello che vogliono e poi escono ancora di soppiatto. guardandosi intorno per non essere visti, sistemandosi un po' i capelli, i vestiti, e rientrano subito a testa alta, nel loro nome e nel loro luogo. E se qualcuno li vede, se qualcuno lo viene a sapere, poco importa. Loro, nel loro nome, nel loro luogo, ci stanno saldi, nessuno li schioda. Sono uomini. Come sono arrivata qui, in questo non luogo, in questo non nome, per quale strada? Qual è stato l'inizio? Perché un inizio c'è sempre, deve esserci. A quale capo potrei arrivare se solo riuscissi a dipanare questo filo così ingarbugliato da non assomigliare più ad una matassa, a quelle matasse ordinate senza un nodo che le donne dipanano abili per intessere una trama, una tela che dia un corpo allo scorrere del loro tempo, delle loro vite, e parli per loro, le dica loro che non possono parlare. Più cerco di sbrogliarlo, più il filo si annoda e non ne cavo niente, se non che io sono la peccatrice. Ma io so, mi sembra, ne ho un confuso ricordo, che un inizio c'è stato. Sì, perché io per prima, una volta tanto lontano nel tempo, anche se ho solo 25 anni, io ho amato. Mi sforzo di ricordare, ma qualcosa dentro di me non vuole, poi fa male, punge. Io ho amato, è stato prima che mi rubassero il nome. Quando anzi ora ricordo, di nomi ne avevo due, il mio e il suo. Come fa male ricordare, ma quel nome, quei nomi, quella parola rotonda che avevo in bocca era la pienezza, i suoi occhi. Mi disfacevo nelle sue mani, annegavo nei suoi occhi, erano laghi. Avevo un nome, anzi due, e avevo un luogo, ero intera. Quanto male dopo, dolore d'abbandono, e la legge, le regole, i precetti, e dov'ero io, dov'ero finita? Mi avevano divisa, fatta a pezzi, non ero più nel mio nome, nel mio luogo, ero un caso della loro legge, una categoria delle loro classificazioni, ero la peccatrice. Dio, che male ricordarlo, che dolore grattar via come la rogna questo cinismo che mi porto addosso da anni, come una corazza che mi difende da tutto, dalle voglie, dalla voglia da bestie degli uomini, dalle loro violenze, dal disprezzo dei giusti, dal mio desiderio forse di essere amata. Così potevo sopportare tutto e mi sembrava anche essere forse felice. Stanotte un uomo mi ha detto che c'è un Rambi, uno strano, uno che non si sa da dove sia uscito, anche se tutti sanno che è di Nazareth, uno che ha guarito un lebbroso, forse anche un paralitico, non si sa bene, girano tante voci. Non si schifa di niente, tocca i malati, li accarezza, ha persino un seguito di donne. I giusti si scandalizzano, ma pare che quelle donne siano forti e fiere, belle di una bellezza luminosa, strane anche loro. Non so, ne sento tante di chiacchiere di uomini tutte le notti, in qualche modo devono pur riempire il vuoto mortale che resta sospeso sopra il letto quando si alzano. Però questa è diversa, non so, e se andassi a vederlo? È nella casa di Simone oggi, mi ha detto il fariseo ricchissimo. È a banchetto, la porta sarà aperta, come si usa, forse ce la faccio entrare. Anche se è giorno, e io dovrei stare sottoterra come le bestie notturne, perché con la luce nessuno mi sopporta in giro. Ci vado, devo andarci. Ecco, la porta è là, basta che attraversi la strada. Ho un dolore allo stomaco, dove è andato il mio cinismo? Ho paura, come una bambina. Mi ha chiamata, ha detto il mio nome. Non è possibile, nessuno conosce il mio nome, neanch'io, eppure l'ho sentito in quella casa, ho paura. E poi come vado là, a mani vuote, non ho niente, ho questo dolore. Dio, come fa male, ma non posso fermarmi, mi chiama, ne sono sicura. Gli porto del profumo, un olio prezioso, il migliore che ho. Torno a casa, lo prendo, lui lo merita. Sono tornata qui davanti a questa casa. Ecco, cosa sto facendo? Da chi sto andando? Lui mi chiama. Passo la strada, entro, lo devo fare. Non posso più tornare indietro. Ecco, l'ho fatto a occhi chiusi, ma adesso li apro. Lo voglio vedere, eccolo. No, non sono i suoi questi occhi davanti a me così pieni del solito disprezzo. Lui sta più in là. Eccolo, a destra. Lo guardo. Mi guarda. Mi guarda negli occhi. E io cosa faccio? Il profumo, lo cospargo di profumo, ma emana già profumo. Sulla testa no, come posso? Forse la veste no, i piedi. Amore, amore mio, cosa dico? No, non l'ho detto, o sì? Chi parla in me? Non ce la faccio più, sta per venirmi un pianto. Io piango, sì, io piango. Piango e ti amo. Lasciami i tuoi piedi, lascia che io li lavi come una schiava, che li accarezzi come una madre, che li riempia di tutti i baci che ho tenuto chiusi nel cuore, per l'amore che non ho mai avuto, i baci veri, quelli che non ho mai dato. O forse sì, una volta, ma tanto lontano che non ricordo. E il pianto è una piena, lo lascio andare, mi travolge come un'ondata, mi lava. No, è lui che mi lava. Io lavo i suoi piedi con le mie lacrime, ma è lui che mi lava. Sono tua, qui ai tuoi piedi, sciolta nel mio pianto, riversa nei miei capelli. Sono tua, non mi appartengo più, sono il profumo sulla tua pelle. Essere per te. Maria, lo hai detto, l'ho sentito, eppure non parlavi. Maria, eccomi. Allora, questa bella poesia ci può aiutare a trattenere nel cuore questo episodio, questa scena, e a sentirci chiamati come questa peccatrice per nome da Gesù, e ad essere ciascuno di noi Gesù che passa, Gesù che pranza, Gesù che è invitato a casa del fariseo, dei peccatori, di Matteo, del pubblicano, e che nel momento in cui salva, in cui perdona, chiama, come si accorse il Papa nella sua vocazione, cioè durante una confessione si è sentito chiamato nel giorno di San Matteo, come Matteo passa Gesù dal telonio e lo chiama. Gesù chiama i peccatori, chiama anche noi. Allora anche noi dobbiamo sentirci peccatori perdonati, peccatori che amano Gesù Cristo, e in quanto altro Cristo che va in giro per il mondo, vogliamo avere lo stesso atteggiamento, Gesù, che tu hai nei confronti di tutti, e trattarli così, pensarli così, amarli così, che lo Spirito Santo ci riempia il cuore del tuo amore, che Maria, Madre degli Apostoli, interceda per noi, perché lei stessa, attraverso di noi, possa continuare il suo apostolato e riempire la sua casa di nuovi figli.